E allora siamo qui con Marcello Capozzi, ciao, ben trovato.
Ciao, ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito.
E allora, Offshore, il secondo album del cantautore partenopeo Marcello Capozzi, arriva dopo l'esordio Sciopero, uscito per Seahorse Recording nel 2013. Ecco, un disco per raccontare in pratica il passaggio da un disco all'altro, da un'atmosfera all'altra, da un paese all'altro e da una prospettiva all'altra. Insomma, ci racconti il tuo estro compositivo dei tuoi sentimenti, la tua rabbia, la tua malinconia e le tue considerazioni sul mondo. Come decidi di strutturarlo così?
Dunque, Offshore ho deciso di strutturarlo così perché si trattava di un progetto dove volevo sperimentare una narrazione, una forma di narrazione di ampio respiro e quindi sviluppare un'unica storia che verteva su un unico personaggio. E mi sembrava interessante anche sperimentare da un punto di vista comunicativo ed espressivo anche una modalità che allo stesso tempo utilizzasse l'elemento frammentario di oggi, no? Nel senso che questo è un evento moderno dove si tende a moltiplicare il numero di pubblicazioni, però in realtà volevo rilanciare in maniera anche più forte l'idea di album come contesto unitario di racconto e di sviluppo sonoro, di certe atmosfere sonore. E quindi sì, mi sembrava interessante sperimentare anche questo gioco sulla falsariga delle serie TV, quindi strutturando con una tripartizione il disco e quindi sì, diciamo in senso stretto utilizzare sia la modalità di racconto di album come unità organica di racconto, ma anche utilizzare questo elemento della separazione, della frammentazione, della moltiplicazione delle uscite singole.
Ecco, bene. Ma tornando un po' indietro, come ti sei avvicinato alla musica?
Alla musica mi sono avvicinato quando ero piccolo, vengo da un contesto familiare in cui per passione, per diletto si è frequentato moltissimo la musica, sono il quarto di cinque figli, per cui da molto presto ho avuto un'esposizione a degli ascolti più maturi, no? Grazie al coinvolgimento dei miei fratelli maggiori, dei loro amici e così via. Poi via via col tempo ho imparato la chitarra a partire da quando avevo 10 anni da autodidatta, a parte una brevissima parentesi di studio di chitarra classica, ma di un anno, poi ho imparato da solo e col tempo ho sviluppato anche un progetto e anche una mia scrittura personale. Purtroppo, diciamo, poi ho scritto degli album che sono riuscito a realizzare molti anni successivi, molti anni dopo la fase di vera e propria scrittura per motivi diversi, perché per Sciopero si trattava di un esordio per cui ho impiegato tempo per strutturare il progetto, riuscire a metterlo in piedi. Il secondo album era legato a questo passaggio in un altro paese, una migrazione, per cui ci sono voluti molti anni per rimettere in piedi un contesto esistenziale di collaborazioni musicali che mi potesse permettere di andare a chiudere il percorso produttivo.
Certo. Ecco, da dove inizia allora l'album? Qual è stata la prima canzone completata?
La prima canzone completata era un contesto, diciamo, derivava da un contesto ancora non legato al progetto in sé, perché il primo brano che ho scritto è Anelli Siderali nel 2010 addirittura, però era un pezzo che avevo sempre tenuto in disparte perché volevo fare questo arrangiamento elettronico, non mi sentivo ancora in grado di affrontare quel tipo di produzione, di pre-produzione, e quindi me lo sono tenuto in disparte. Ma quello che ha determinato quel progetto è proprio il brano Offshore, che dà il titolo all'album, perché mi sembrava proprio quello che andasse in qualche maniera a fondare filosoficamente il discorso che volevo affrontare nel disco, per cui di conseguenza tutti gli altri brani sono stati in qualche maniera organizzati intorno al brano Offshore, che era una sorta di epicentro che ha determinato le dinamiche di tutti i brani intorno a quel e sulla base del quale si è strutturato il progetto in maniera organizzata, diversificata ma anche unitaria.
Ecco bene, Modello 730 è una ballata evanescente con la melodia della chitarra storta e sbilenca, è una sorta di considerazione sul proprio stato sociale che si scontra con gli intrecci della società malata tra legalità, eticità e frustrazione, insomma è così che apri il disco. Come è venuta fuori?
È un brano, sì, che mi serviva ad introdurre tutto il discorso successivo, perché l'album, come dicevamo prima, parla di, diciamo, nella prima fase racconta la migrazione in un altro paese, poi iniziano delle altre dinamiche che ci proiettano su poi una forma di narrazione diversa e su altri contenuti, però il punto di partenza è quello, e Modello 730 è una sorta di preambolo a tutto questo, perché racconta l'ultima fase in Italia del protagonista prima che si trasferisca in Inghilterra. E sì, nasce da una considerazione su una sorta di deficit burocratico che vive il disoccupato, il nullatenente, no? Nel senso che non ha nemmeno la possibilità di dichiarare, e in qualche maniera sperimenta anche una sorta di inesistenza da un punto di vista di contesto burocratico. Racconta quindi una situazione in qualche maniera sia orgogliosamente fiera, ma anche in qualche maniera atterrita, perché si trova in un momento di una certa difficoltà che viene sperimentata, e sappiamo molto bene che a volte quel tipo di contesto in un paese come quello d'Italia può essere determinato anche da dinamiche molto opache, no? Anche legate alla criminalità, cioè il fatto di non riuscire a costruire un contesto esistenziale solido nel nostro paese, e anche l'approdo ad una situazione lavorativamente solida può essere condizionata anche da un contesto molto opaco, no? Che abbiamo dal punto di vista legale, la commistione con la mafia e così via. Però sono dei riferimenti in qualche maniera che vogliono essere evocativi piuttosto che scenari collocati concreti nella narrazione in maniera esplicita.
Ecco, poi c'è Dei miei stivali, una critica alla patria che dovrebbe renderci solidali per arrivare al benessere comune e invece ci rende rivali, e così si finisce per allontanarsi e già si parla una nuova lingua, come è venuta fuori.
Sì, iniziano dei frammenti di inglese, perché il protagonista in quel momento è in transizione, no? verso una situazione nuova in qualche maniera. Nasce dalla riflessione di una sorta di ulteriore forma di alienazione che sperimenta l'emigrante nel momento in cui capisce che può tentare di strutturare la propria esistenza in un altro paese, cioè inizia a percepire se stesso come una sorta di unità isolata rispetto a tutto il contesto del proprio paese, perché si sperimenta una sorta di antagonismo irriducibile, mi veniva da spiegarlo in questa maniera, no? Nel momento in cui tu sai che nel tuo territorio d'origine non hai la possibilità di trovare un'espressione compiuta nella tua esistenza, in qualche modo inizi a percepirti come una forma separata dal contesto generale, e quindi ti sposti in qualche maniera nella tua identità isolata verso qualcosa di diverso, e questa dimensione mi viene da definirla come una forma, anche questa, di una sorta di antagonismo irriducibile che si percepisce nei confronti del proprio territorio di origine.
Ecco, bene. Poi c'è London Bridge, la nuova atmosfera a cui abituarsi è un grande impatto, no? Ma ci sono nuove pagine da scrivere. È una canzone che da una parte dice sì, svegliati, e dall'altra sembra dare conforto per la rotondità della melodia che vuole contrapporsi alle chitarre acide. Come è venuta fuori?
Sì, lì nasceva dal desiderio di in qualche maniera inscenare la sensazione o l'insieme di sensazioni che si possono avvertire quando arrivi in un posto come Londra, che è una sorta di moltiplicatore esistenziale, no? Perché ti mette in contatto con il molteplice, con una realtà cosmopolita e con una serie di opportunità possibili. Poi le cose possono andare bene, possono andare male, ma nel momento in cui ti abbraccia una visione positiva, uno slancio energetico forte nei confronti di questo posto, allora si può riuscire in qualche maniera a trovare un momento in cui si archivia il retroterra, tutto il contesto di pensieri sofferenti che accompagnano la scelta di un individuo nel momento in cui lascia il proprio territorio d'origine e si ricostruisce altrove, Quando Londra ti prende bene nel momento iniziale, nel primo impatto, può prenderti così, cioè può darti una scossa energetica clamorosa e farti percepire che sei veramente proiettato in un contesto che ti fa vedere il mondo intero, tutto insieme.
Ah, sì. Poi c'è Anelli Siderali, che arriva, insomma, la seconda stagione, arriva la seconda stagione delle tre in cui è suddiviso questo viaggio compositivo. Inizia con i synth che strutturano l'atmosfera e si creano delle immagini, delle istantanee che diventeranno cori, ricordi, ed è come se si sapesse già in quel momento.
Sì, con Anelli Siderali siamo già in qualche maniera anni dopo, no? La fase della migrazione, e da lì parte poi una narrazione che affronta tematiche diverse. Siamo nel contesto in cui il protagonista di questa narrazione è in una fase in cui si sta ricostruendo anche dal punto di vista relazionale, però iniziamo anche a intravedere una sorta di premonizione rispetto a ciò che accadrà nella fase successiva del racconto, e poi viene introdotto l'universo come contesto generale, no? degli eventi narrati, perché c'è un piano in qualche maniera lineare, no? Un piano orizzontale, che è proprio il percorso degli eventi, ma gradualmente c'è una sorta di dilatazione del contesto di questi eventi, è come se tutto accadesse sul piano umano ma all'interno della storia dell'universo, perché poi il percorso che verrà intrapreso nella fase successiva introdurrà anche da un punto di vista, per così dire, filosofico, una visione in qualche maniera generale, un ingresso in una visione vasta generale dell'essere, e non soltanto una narrazione che si muove all'interno della società degli uomini e delle donne, è come una narrazione che non avviene soltanto sul piano degli eventi in senso stretto, ma anche all'interno di un contesto molto più generale.
Ecco, bene. Poi sì, c'è Six Years Later, che è un brano strumentale praticamente attaccato al precedente, sempre l'elettronica in primo piano all'inizio, insomma accanto la parte della chitarra con questa melodia desertica che appiana, rasserena, equilibra. Come l'hai composta?
Sì, lì mi è venuta l'idea di, siccome ci stavamo muovendo sulla falsa riga, come dicevo prima, della costruzione di un racconto per in serie, come le serie TV, allora mi sono immaginato da un punto di vista sonoro una sorta di didascalia, no? Come quelle che in ambito cinematografico vengono utilizzate per far capire che la proiezione, che la narrazione si sta proiettando in anni successivi a ciò che abbiamo visto in precedenza. Allora ho immaginato qualcosa di simile, con un episodio di transizione in qualche maniera, e che da un punto di vista sonoro ci aiutasse a fare questo salto, comprendere che la narrazione si stava muovendo in una fase successiva, un qualche anno dopo quello che avevamo raccontato in precedenza, e avere questa sorta di atmosfera sospesa, che è un brano che in qualche maniera facesse fluire in maniera molto, molto dinamica questo tipo di narrazione, che desse da un punto di vista sonoro questo tipo di sensazione.
Ecco, bene. E poi c'è Morse Tua con la chitarra acustica e voce, quando il cuore si fa pesante, insomma, rassegnarsi agli eventi negativi porterà a liberare il cuore per nuove emozioni da far entrare, e nel finale c'è questa consapevolezza che quest'ultima è la soluzione giusta e ti dà una sorta di ebbrezza nuova.
Sì, Mostua in qualche maniera, dopo questa atmosfera molto legata ai synth di Anelli Siderali e Six Years Later, ritorna in qualche maniera a muoversi proprio all'altezza molto più ravvicinata, no, quella di eventi. Il testo poi, che in questo caso è in inglese, perché trovandoci ad anni di distanza dall'inizio delle vicende che vengono narrate, arriviamo ad una forma compiuta, no? dell'inglese come seconda lingua acquisita da quel parte di questo personaggio, e il brano in realtà racconta il momento in cui il protagonista si imbatte sventuratamente in episodi legati al terrorismo internazionale, e quindi si trova coinvolto in un attentato, e questo evento determinerà poi la fase successiva degli eventi e di ciò che verrà narrato. Però sì, anche da un punto di vista sonoro, e in qualche maniera c'è stato un percorso ascensionale fino a Six Years Later con Morse Tua si viene ricatapultati in qualche maniera in un contesto sonoro e di ambientazione molto più terreno.
Ecco, ok. E poi abbiamo Offshore, una sorta di preghiera, riflessione sull'uomo, pensando a se stesso con un ritmo cadenzato con cui culla il proprio pensiero, e dei cori preziosiscono gli interstizi. Si ha paura di cadere nel burrone in attesa delle proprie debolezze, ma è quel che si rischia quando si allargano gli argini, parafrasandoti anche, no? Come è venuta fuori?
Sì, è un brano che racconta la condizione terminale del personaggio protagonista, diciamo, come conseguenza del coinvolgimento in quella puntata, del proprio momento in cui si svela in realtà l'approdo concettuale che si vuole scatenare con tutto il discorso che si è affrontato in quel momento. Ed è proprio questo alzare lo sguardo, questo connettersi con il proprio sguardo a un qualcosa di più vasto, perché, come mi è spesso capitato di osservare, il contesto delle nostre società non è l'unica maniera attraverso la quale noi sperimentiamo il rapporto, l'esperienza nostra del mondo, ma c'è un contesto molto più vasto, c'è una bellezza molto più ampia, e Offshore era il tentativo di strutturare questa tipologia di riflessione ad abbracciare una realtà molto più ampia rispetto alle dinamiche contraddittorie, complesse, conflittuali che sperimentiamo all'interno della società, quindi è un brano molto riflessivo da questo punto di vista.
Bene, bene. Poi c'è Fine Mondo, pensando al trattato di Schengen, pianeta Schengen, in cui 26 stati in Europa si possono attraversare abolendo le frontiere. E questa canzone infatti sa di libertà, sembra planare con questa melodia della chitarra che apre con i synth l'aria e lo spazio. Come l'hai composta?
Sì, è esattamente il tentativo che descrivi tu, questa apertura, anche questa forma di libertà, diciamo, viene consapevolmente abbracciata una visione in qualche maniera olistica, no? dell'essere, per cui questo personaggio, superato il suo proprio passaggio esistenziale, quindi dopo la prova ripartita, è come se si muovesse all'interno del contesto generale a cui facevamo riferimento prima, in una sorta di visione olistica, e il riferimento a Schengen aiuta a ricordarci che ci stiamo spostando su un piano ontologico a questo punto, per cui non è più una storia di un individuo all'interno della nostra società, però ci ricorda che in origine si trattava di un migrante. E a quel punto, superando ogni confine, ogni limite, e rientrando in qualche maniera nell'universo, che è il posto da cui deriviamo tutti, perché, come dire, se esistiamo oggi nella nostra identità e composizione individuale, esiste perché in qualche maniera esistono delle particelle che arrivano molto da lontano. E quindi, in questo senso, dopo la dipartita di questo personaggio, abbiamo un suo rimettersi nel tessuto del tutto, della totalità delle cose, e il superamento di ogni confine. Schengen, il riferimento a Schengen, ci aiuta in qualche maniera a determinare questa tipologia di riferimento.
Bene, bene. Poi il disco si chiude con Once Upon a Time in the Universe, ed è come se aprisse e allargasse sempre più lo scorcio di luce su un cielo nuvoloso. Come è venuta fuori?
E sulla base di tutte le riflessioni che ho condiviso fino adesso, ho cercato di far percepire, da un punto di vista armonico, sonoro, strumentale, questo approdo finale, cioè questa definitiva apertura e questo allargamento alla dimensione dell'universo, quindi il superamento del percorso individuale del personaggio all'interno di una narrazione tutta umana, e il suo rimettersi in un contesto molto più generale, ambientare tutto all'interno della storia dell'universo. E il tentativo che si è fatto è stato cercare di restituire queste sensazioni da un punto di vista armonico, compositivo e anche sonoro, attraverso la collaborazione con Carlo Natoli, che è stato ingegnere del suono per il disco, ha fatto un lavoro egregio.
Ecco, e chi sono stati tutti i tuoi compagni di viaggio? Chi ha suonato il disco con te?
Allora, hanno suonato Carlo De Anatoli, che è stato anche il coproduttore assieme a me del disco, hanno suonato dei musicisti siciliani per alcune parti specifiche che servivano in alcuni brani, che sono Sergio Battaglia, Vincenzo Di Silvestro e Salvo Scucces. Poi c'è Andrea Sciacca che ha suonato la batteria in quasi tutto il disco, e poi un musicista londinese che stimo moltissimo, si chiama Steve Ed, che ha anche fatto un lavoro molto importante sui synth di Offshore. Per cui una band variegata, formazioni molto diverse, origini diverse, che hanno fatto tutti un ottimo lavoro, ciascuno nell'ambito specifico in cui è stato chiamato in causa.
Perfetto, perfetto. E allora, dove e come è stato registrato l'album?
Stato registrato prevalentemente a Londra, e mixato e masterizzato da Carlo Anatoli nel suo studio, diciamo, rooftop studio qui a Londra, però alcune registrazioni specifiche, alcuni contributi sono arrivati direttamente dalla Sicilia da parte dei musicisti di lì, per cui loro hanno registrato separatamente le loro parti e lì ci hanno inviato i file perché abbiamo poi organizzato e portato a compimento tutta la parte principale del lavoro qui a Londra.
Ecco, ok. E ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
È stato un album molto ostico perché gli arrangiamenti sono ricchissimi, sono molto dettagliati, hanno tantissime tracce, quindi è stata una fatica enorme e c'è stata molta abnegazione, e quasi un'ostinazione nel cercare di arrivare fino al risultato che si voleva. Sicuramente Offshore, proprio un brano di 7 minuti molto complesso, è stata una fatica in particolare, ma mediamente, diciamo, tutto il disco ha richiesto il nostro sforzo più convinto per arrivare fin dove volevamo, anche perché in gran parte abbiamo lavorato anche a distanza, per cui era anche difficile strutturare bene alcuni elementi specifici, però diciamo, su tutto il disco c'è stata la volontà di arrivare veramente al massimo delle nostre possibilità, e questo ha richiesto ritornare molto spesso, no? Su tanti dettagli, non lasciar correre
Certo.
dei difetti così facilmente.
Che ha curato la copertina del disco?
Jessica Lagatta, che è un'illustratrice molto brava del lavoro in ambito editoriale, tra i suoi lavori c'è stato anche ci sono anche le illustrazioni del libro di Samantha Cristoforetti, in cui racconta la sua avventura nello spazio. Conoscevo già Jessica, conoscevo molto bene il suo lavoro, però mi è venuta anche voglia di coinvolgerla in questo progetto proprio perché aveva lavorato sul suo libro della Cristoforetti, che essendo il racconto di un'avventura di un essere umano nello spazio, considerando che il racconto di Offshore è anche un percorso umano che però si allarga sempre di più, concependo anche questo percorso all'interno dello spazio, dell'universo, mi sembrava molto interessante affidarle anche l'illustrazione di questo lavoro, essendo molto consapevole degli ottimi risultati che aveva raggiunto con Samantha Cristoforetti.
Benissimo. Hai dei live per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
In realtà stiamo tentando di organizzare le cose, ma trovandoci a Londra stiamo anche sperimentando un po' di difficoltà nel contesto della pandemia a muoverci con facilità, perché diciamo, viaggi internazionali e comunque diciamo, già la difficoltà di organizzare gli appuntamenti live in generale è considerevole. A questo si aggiunge la difficoltà di coordinare necessità diverse, anche quadri legislativi diversi, muovendoci a partire dall'Inghilterra, quindi è abbastanza complesso, ma lo abbiamo tra i nostri obiettivi per i prossimi mesi.
Va bene, va bene. E com'è venuta la collaborazione con i dischi del Minollo che ha pubblicato il disco?
Ah, beh, sta andando molto bene, c'è molta sinergia, non conoscevo il fondatore dell'etichetta prima, cioè molto banalmente ho proposto il lavoro tramite mail, poi lentamente è arrivata una prima risposta, poi abbiamo iniziato a parlarne e a cercare di capire come potevamo strutturare un progetto assieme, e poi le cose hanno preso piede, però molto banalmente ho proposto il disco tramite mail e ho ricevuto una risposta positiva, perché mi è piaciuto il lavoro, amavano molto il progetto e avevano voglia di lavorarci insieme a me.
Ecco, bene. Allora, per avere l'album cosa bisogna fare? Si vuole lasciare riferimenti?
Sì. Sì, esistono tutte le piattaforme digitali, da Spotify eccetera, poi c'è anche una versione in CD che è distribuita da Audioglobe, per cui è ordinabile nei negozi di dischi o sul sito direttamente nell'etichetta i dischi del Minoldo, sul sito di Audioglobe oppure Feltrinelli, ci sono varie soluzioni, comunque diciamo che è distribuito da Audioglobe ed è disponibile sotto ordinazione sia nei negozi di dischi sia attraverso le loro siti web, dall'etichetta al distributore.
Perfetto, benissimo, io ti ringrazio, è stato un piacere e ti auguro tanta buona musica ancora.
Ok, grazie mille per la disponibilità e per avermi ospitato, un abbraccio a tutti.
Grazie a te, alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao.
Yes, Elizabeth, I think probably neck muscles, although we do work out each day, so it's not too much of muscle mass reduction.